Bene, allora, le conclusioni ovviamente a due voci. Io parto però, voglio dire due cose. Una che è la coda di quella discussione molto ricca, grazie a Paolo omonimo, che c'è stata stamattina, perché mentre Meco con molta franchezza dichiarava quello che anche da parte mia ne abbiamo parlato, insomma, la questione di questi mesi, io non sono riuscito a parteggiare per una o per l'altra situazione perché c'è una tensione ed è una tensione che anch'io credo che non sia destinata a sciogliersi. Nello stesso tempo, però, devo dire che in questi mesi, mai come in questi mesi, mi è venuta in mente l'esperienza di Neve Sharon Watta Salama, di cui qui pure ho accennato alcune volte nei decenni scorsi ormai. E allora solo una parola per dire che Neve Sharon Watta Salama, questo villaggio che nonostante tutto tiene, e tiene nel conflitto. Il conflitto israelo-palestinese è pienamente il contesto nel quale questa realtà nata da Bruno Sarr, di cui è uscita recentemente una nuova edizione della biografia, dell'autobiografia, Quando la nube si alzava. E in particolare, vorrei ricordare quando padre Bruno Sarr racconta la nascita della scuola per la pace, perché questo è invece ciò che possiamo fare noi già da oggi. La scuola per la pace del villaggio della pace nasce perché Bruno Sarr constata che ci sono le accademie per insegnare la guerra e lui dice: bene, se ci sono accademie che ammaestrano alla guerra, ci possono essere delle scuole che insegnano la pace. E l'insegnamento della pace nel villaggio consiste in primo luogo, io ho avuto la fortuna di fare un'esperienza piccola con educatore Abed Salam Najjar, che è stato il ministro dei rapporti con l'Italia per tanto tempo, purtroppo adesso non c'è più, che è stato la prima famiglia che ha deciso di abitare sulla collina e che ha consentito a padre Bruno di edificare questo villaggio. E l'insegnamento che ci trasmise allora fu quello che è possibile imparare a tener conto del punto di vista dell'altro. Cioè fare i conti con il punto di vista dell'altro, con lo sguardo altrui. Quello che in questi mesi nessuno ha fatto, nessuno ha fatto. E allora io credo che qualcosa sicuramente possiamo fare, anche è stato detto come cristiani, cioè allenarci ed educarci a tener conto del punto di vista altrui, in tutti i campi e in tutti i momenti. E nello stesso tempo mi permetto di dire aiutare, se possibile, non solo Neve Sharon Watta Salama, ma le esperienze che ci sono, che dimostrano che nonostante tutto educare alla pace è possibile, in vista delle generazioni future, perché questo è quello che dobbiamo ovviamente fare. E questa è una prima considerazione. Non so se vuoi dire qualcosa, perché tu di Israele sai qualcosa, ne
Io,
avrei
dopo il nostro
dopo.
soldato in Israele, se apriamo questo discorso, a Natale siamo ancora
No,
tutti
niente, niente.
insieme. Ma voglio, visto che mi dà una parola, per dire al nostro Paolo, che ha detto giustamente quel che ha detto, quel che ha detto i due Paoli, insomma, secondo me, per conto mio, per dire cos'è questa
Vieni un po'
storia,
più vicino, però.
questa storia del. Parlo di quello di Tel Aviv, parliamo un'altra volta. L'aggettivo di questa guerra è maledetta. Io l'ho scritto su confronti diverse volte, perché maledetta? Perché se tu, come giustamente ha detto Brunetto, ti metti lì, con la buona volontà, cercando di dire si potrebbe fare così, così e così, io l'ho fatto, lo faccio da 4 mesi, non riesco ad arrivare in fondo, per la semplice ragione che io parlo con quelli là, con, da una parte e dall'altra, e sono incomponibili. Perché c'è la questione appunto del diritto alla difesa, ma se dice il diritto alla difesa, come finisce, dove finisce la difesa? Se la Russia ha la bomba atomica, perché non la diamo anche all'Ucraina? Semplifico, no? Ma capite bene che ammettere il diritto alla difesa vuol dire che ammetti il diritto di sparare, cosa che i pacifici, perché è una contraddizione, ma il Bonhoeffer era partecipò alla congiura, però quindi... è una cosa così. Allora, maledetta, perché non c'è soluzione. Qualsiasi soluzione tu li facciamo così. Io mi dico, proprio ieri parlando con qualcuno qui ho detto, ma potrebbe andare così, che la, forse, che Putin riesce a occupare tutta la riva, diciamo, del Mar Nero, del Nord, poi prende Odessa e poi prende la Transnistria. Allora, se lui la Odessa se la tiene, c'è la terza guerra mondiale perché l'Ucraina sarebbe isolata, no? E lui potrebbe dire, beh, faccio il bravo, vedete, voi dite, io sono ragionevole, vabbè, Odessa la do indietro, il Transnistria non la prendo, ma attualmente Odessa è obbligatorio la lingua russa, eccetera, perché sarebbe poi russa, quindi si aprirebbe un discorso sulle contraddizioni ucraine che sono tremende, le pretese ucraine che sono tremende, la Crimea era russa, non ucraina, non scherziamo, la presa Caterina II a fine del 700, a metà 800 voi avete attaccato la Russia, quindi è infinito. E questa è, sarebbe una specie di pace, no? Però Zelensky continua a dire no, tutto indietro, compreso la Crimea, ma quello è matto, chi glielo darà mai indietro? Allora poi la guerra la fanno. Quindi è un casino infernale. Le chiese sono in questo grande casino, no? Putin ha detto le sue idee e Kirill le ha accusate perché le pensa. Come la pensano molti, se tutti no. Dirò poi che la questione di Caino, io non, ieri ve l'ho detto, ma in fretta, che aveva tempo, no? Onufri, che è il primato della Chiesa ortodossa ucraina legata a Mosca, che adesso si è staccata, il 24 febbraio dichiarò esattamente che questa invasione era come Caino contro Abele, l'aveva detto, quindi Paolo non lo sa, ma domani lo chiamo al telefono. No, perché l'ha detto, non è che l'hanno inventato i luterani, l'abbiamo detto, l'ha detto Onufri. Noi, cioè il capo della Chiesa russa in Ucraina, quindi vedete come sono le cose. La soluzione non c'è, perché è una maledizione. E perché è una maledizione? Perché siamo in un mondo maledetto del peccato, sul quale Gesù Cristo cerca di soffiare, di dar una mano, di darci, di dire vai provate. Ma io credo che l'idea della guerra starà in questo mondo finché il mondo esiste, ed è difficile scardinarla con l'idea della non violenza, che è vera, ma se abbiamo qui i carri armati e se non spariamo, che facciamo? Dice tanto, ma dovevate prepararvi alla non violenza, sono cazzati, dai, non diciamo così. Ma non è così, perché è un dramma insolubile. Se tu eri in Ucraina, che cazzo facevi? Guardi, di fronte a questa cosa, quindi... E quindi per rispondere, non voglio parlare di Israele, che è una cosa molto interessante, ma è un altro tema complicato. Noi dobbiamo assumere la categoria della maledizione. Assumerci che ci siamo dentro. Tu puoi essere di qui o di lì. E qualsiasi cosa tu faccia, qualsiasi punto di vista sposi, qualsiasi prospettiva è la tua, è una prospettiva maledetta. Perché non riesci a fare la pace con loro. Questo è viceversa, no? E allora ecco perché siamo nella disperazione. Il Concilio Ecumenico, e questo anticipo ti lascio fare, quando a metà giugno hanno eletto il nuovo segretario generale del Concilio Ecumenico, che è un sudafricano, è venuto fuori la questione dell'Ucraina, no? E il Concilio Ecumenico ha proposto, per ormai adesso manco da 3 giorni, sono qui in Terra, poi tornano, Non so
the
se
record, questo è Italia.
Questa è la parte nord della Carolina, c'è la parte sud. Non so se ha ricominciato, cioè hanno proposto di fare un pellegrinaggio ecumenico in Ucraina e in Russia per sentire le opinioni di indiani. Sarà una cosa drammatica. Capite bene, io voglio vedere se lo fanno, chi ci partecipa, che cosa dicono. Ho letto ieri sui giornali, adesso su qui non lo so, che il Papa sembra che voglia andare a Kiev, da Mosca, per carità, ma voglio ben vedere che cosa dice. Non riesci a uscire dalla maledizione neanche se sei Papa. Perché se dice questo, si inalberano quelli. Se dice quello, cioè, è un casino, è proprio una cosa tremendissima. Per me è lacerante anche perché ho degli amici che dicono: immagino che Brunetto fosse ucraino e lui fosse russo e non c'è verso di uscire, non c'è verso, non dici sì, ma questo è il punto, basta.
Grazie. Allora, l'altro discorso che vorrei fare, poi sento anche cosa ne pensa Luigi, è questa. Lui in questi due giorni ci ha regalato una serie di racconti, racconti pericolosi, racconti forti. Allora io volevo provare a riannodare un po' qualche filo rispetto al discorso che ho fatto ieri pomeriggio sul cammino sinodale e questi temi. Allora, stiamo entrando nel cammino sinodale nel secondo anno. Allora, che sia chiaro, il cammino sinodale rompe i punti di vista per cui io ho incontrato gente che mi dice: tu sei ancora nello stadio dell'ingenuità, pensi ancora che questo possa produrre qualcosa, dovresti renderti conto che prima o poi diventi anche adulto, sei ancora infantile. Altri invece che si accontentano e dicono: ma insomma, tutto sommato, se riusciamo a instillare l'idea che la sinodalità non è solo lo slogan, non è solo la parola d'ordine per le anime belle, ma è qualche cosa che almeno in termini di tensione costante deve diventare un impegno a livello di base, allora tutto questo sforzo non sarà stato inutile. Tutto questo sforzo, attenzione, questo sforzino, perché ci diciamo anche questo, fino ad ora c'è stato uno sforzino. Se grosse parrocchie sono riuscite ad arrivare indenni dopo il primo anno senza neppure ricevere la informazione che esiste il cammino sinodale, certo, vuol dire che forse non c'è stato questo impegno. Se io fossi il Papa, cosa che non succederà, tranquillo, mi domanderei, ma allora...
E poi lo critico.
Appunto. Se io fossi il Papa direi: ma non è che questi ancora mi stanno prendendo per il naso come hanno fatto da Firenze 2015 e fingono di fare il sinodo, poi in realtà non gliene frega niente a nessuno e vanno avanti. Quando senti delle grandi parrocchie che dicono: sì, certo, c'è il sinodo, ma noi dobbiamo celebrare la Pasqua, come se la cosa fosse in contraddizione, cioè come se dobbiamo fare il Grest, vabbè, con tutto il rispetto. Allora, io in questo quadro penso che ci sia una grande occasione. Un'occasione. In questo secondo anno si chiede di raccogliere esperienze in termini di narrazione e in termini di ascolto della narrazione. Allora, io penso che se lo scenario nel quale ci muoviamo, e qui vi rimando, se avrete voglia di dedicare 10 minuti alla lettura del testo che ho messo nella cartellina, se lo scenario è la necessità che almeno qualcuno sente di passare dall'ecumenismo come pastorale straordinaria, alla pastorale ordinaria, se lo scenario è quello di prendere sul serio il fatto che da anni il Papa Francesco, con tutti i suoi limiti, però ci sta dicendo questo è la forma del poliedro, l'unità nella differenza, tutta una serie di messaggi, io credo, preziosi, bene, mi piacerebbe, sarebbe bello, voi siete in contatto anche con il presidente dell'Azione Cattolica che ha mandato un messaggio, qui bello, tra l'altro, e che chiede di essere informato, bene, un messaggio potrebbe essere questo. Da qui viene l'invito a far sì che questo secondo anno del cammino sinodale sia riempito e sia valorizzato anche da una serie di racconti ecumenici. Cioè diamo spazio alle altre chiese, facciamo sì che non sia soltanto la nostra buona volontà, ma sia la normalità dell'ospitalità. E inventiamoci le narrazioni ecumeniche che sono anche semplicemente il racconto di perché tu sei valdese, come mai, che significato ha, tu sei un pastore metodista, tu sei un pope romeno, da dove viene, perché sono cose primo che non sappiamo e che soprattutto potrebbero creare quel clima di relazioni, di rapporti fraterni e di sororità, di cui abbiamo un enorme bisogno. È proprio questo che forse ci aiuta a cominciare a far sì che l'ecumenismo non sia solo anche questa una parola d'ordine bella, ma sia qualcosa di reale. E io direi di non aver paura, come si è notato anche stamattina, devo dire, lo dico anche pubblicamente, davvero grazie a Luigi, ho tanto tempo che non ci vedevamo dal vivo, era tanto tempo che non ci parlavamo e così via. La sua disponibilità a raccontarsi, come stamattina ha fatto, anche di situazioni molto dolorose, tra l'altro anche a trasformarle in maniera intelligente, insomma, in qualcosa che poi ci ha fatto sorridere, questo è delle persone intelligenti, insomma, mi spiace dirlo con lui in presenza, ma questo è un dato di fatto, è un dato di fatto. Ecco, il teologo Metz parla della memoria della sofferenza e di come la Chiesa sia soprattutto quella che si riesce a farsi vanto di una memoria della sofferenza, di una memoria pericolosissima, la memoria più importante ovviamente di quell'uomo messo in croce ingiustamente. E quindi non aver paura anche di farsi raccontare i conflitti, di farsi raccontare le cose pericolose, di farsi raccontare i momenti di conflittualità che oggi ci sembrano inverosimili, alcune delle cose appunto di stamattina, credo che un trentenne, un ventenne oggi che lo ascolta, che lo ascolta dice ma i marziani sono più verosimili, ma questa è la nostra storia, questa è la nostra vicenda, e allora nel momento in cui ci lamentiamo continuamente della faticosissima trasmissione generazionale, non solo della fede, ma anche della vicenda ecclesiale, io penso che anche queste storie, anche questo dolore, tutto questo dolore, ma alla fine, e finisco, tutta questa passione, ecco, andrebbe trasmessa. La passione è ciò di cui oggi purtroppo non sappiamo neppure che cosa sia, perché come abbiamo visto dalla pandemia alla guerra abbiamo semplicemente degli steccati l'un contro l'altro, ma non c'è passione, c'è la convinzione di essere totalmente nel vero, totalmente nel giusto. Allora, io farei questa proposta, poi voi oggi pomeriggio parlate dei riflessi anche locali, mi piacerebbe, sarebbe bello che da qui venisse quest'idea. Diamo un titolo, così serve anche per i racconti ecumenici, cioè diamo uno spazio a chi ne ha voglia, e in tutte le diocesi italiane, perché no, insomma, in tutte le chiese locali, una sera si dà la parola alle chiese protestanti, ortodossi, anglicani, quelle pentecostali, quelli che ci sono, e ci si fa raccontare che cos'è Gesù per loro, che cos'è Dio per loro, e questo, già solo questo, mi sembrerebbe di poter dire alla fine, se qualche diocesi prendesse sul serio una proposta del genere, questo secondo anno non sarebbe trascorso in vano. Poi vediamo che cosa succede. Dottor Sandri, ai supposti.
No, concordo, a parte quello che ha detto di me, mi ha aiutato 10 euro, quindi
neanche
tanto. Concordo veramente tutto il cuore, ti ringrazio con Brunetto. Adesso faccio un salto, perché torno a Santa Lucia ovviamente, per dire una cosa che io non è, ma perché l'avrei detto oggi, per spiegare la drammaticità della situazione. Nel 1988, che cosa è accaduto? È accaduto che a Mosca c'era Gorbaciov. Pensate che nell'aprile dell'88, quell'88 lì, una cosa mai vista, invitò tre o quattro metropoliti più importanti, perché il patriarca non stava bene di salute, al Cremlino. Sapete per far che? Per organizzare estesamente il Cremlino. Io chiedo, vedete, qui siamo in URSS, con tutte le cose che sapete, dei 1000 anni del battesimo di Kiev. E allora ci fu la solenne celebrazione, Tisias Lievi, Crescenia, Russi, cioè i 1000 anni del battesimo della Russia. Io ero all'Ansa, devo dire perché era all'Ansa. E dico, sai che faccio? Metto in ferie e vado a vedere. E quindi sono andato in ferie insomma, mica devo dire dove vado in ferie. E sono andato a Mosca e io con le mie arti, insomma, sono riuscito a sapere, uno, e siamo al 12 di giugno del 1988, che domani Gorbaciov riceve il cardinale Casaroli. Prima volta nella storia, Due, che io ero, nel ristrettissimo gruppo, eravamo una quindicina di giornalisti ammessi a questa cosa qui, no? Ma nessuno lo sapeva. E siamo all'11, al 13 di giugno, cioè lunedì, il giorno dopo, a Piazza Rossa, sapete, eravamo un migliaio di giornalisti, no? Tutti che parlavano, New York Times, ti ricordi Buttitta forse, era un giornalista italiano, bravo, e che diceva come, perché l'incontro tra Gorbaciov e Casaroli non sarebbe avvenuto. Ma io sapevo che avveniva, io stavo zitto, sentivo io, poi non so nessuno che dire così. Arriva alle 11:30, si apre la porta laterale della Bosnia, la Spasskaya Bosnia, quella, l'imperatore lì, no? Da cui entrano le cose ufficiali, e esce uno tutto così e dice: adesso leggo l'elenco di coloro che entrano. E tutti i giornalisti, come facevano le case, tutti in fila, erano 1000, quindi casini, c'era gente che vende il Piemonte, cosa tremenda, no? E lui comincia e dice Brunetto, poi dice e Luigi Sandri. Io ero l'ultimo, ma lui aggiunse, ma io capì, disse Yetov, sio! E questo è tutto. Tutti gli altri, cioè gli altri 1000, che cazzo c'è dentro? Brum, chiude la porta. Quindi noi siamo entrati e gli altri tutti fuori. Un casino, una rabbia, lì, che protestano ormai. Qui dietro nel Cremlino, io ho visto dove lava Stalin, dove lava, eccetera, e arriviamo in una sala come questa più o meno, no? Qui c'è una porta e qui c'è una porta. Dico, ma secondo me uno viene di qui e uno viene di lì, no? Allora mi metto in mezzo qui, così quando a un certo punto poco prima, perché sono molto precisi, che la spasca è banda, dun 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 dun, i 12 colpi, no? Si apre questa porta e entra Gorbaciov, da qui, no? E tutti a correre lì, io fermo lì. No? Dopo, proprio quando suona dun dun dun, entra Casarodi, da là, no? E io là, erano sempre sicuro, che si avvicina, io là. Poi c'era un imbarazzo anche dell'interprete Picciano, lui si era commosso, cioè è una cosa, e io sono andato a aiutargli una mano per presentare Casaroli a Uruguay di Celeste. Poi si vanno a sedere un tavolo come questo, qui c'era Gorbaciov e qui c'era Shevardnadze era il ministro degli esteri, no? Adesso fa la sera. Che è incredibile, io mi metto vicino a Shevardnadze, con la mano, che sto cazzo? Sto parlando, no? Allora, Gorbaciov, io cattivo, dice, gli ha chiesto, è la prima volta a Casaroli, che lei no, dice, non un uso nel 1930, era febbraio, allora dice di lui, ma febbraio fa molti felici, faceva freddo, no? Dice, a un certo punto arriva un armadio, sai, quel guardia così tremendo, no? Che mi prende a me con un sacco e mi butta fuori per il corridoio. Io avevo tutta una tarda di quello lì non è stato possibile, sono forse governate, quindi stava dritto, no? E aveva avuto un motivo per sono stato buttato fuori dal corridoio, c'è subito un caro, e sai che spacca una schifa, andiamo, non direi, mi salgo, gli altri non c'erano, vado all'albergo, io scrivo per un giornale di svizzera perché per ansia è il tempo. E dice, ma che cazzo hai fatto, ma che ho fatto, ma che cazzo hai fatto, che devo aver fatto, ma hai fatto così, ho fatto un casino. Ho fatto niente. No! Hai fatto un casino. Che cazzo ho fatto? Che cazzo dici? Sei su tutti i giornali del mondo. Perché hanno fatto la foto di questo bacio che è qua, di Casaroli, io in mezzo. Ma no, sì. Il giorno dopo, che era martedì, tutti i giornali del mondo, la Pravda, il Quotidiano del Popolo di Pechino, New York Times, i Daily Meter di Stoccolma, tutti in prima pagina c'è Gorbaciov, là e io in mezzo. Torno a Roma, no? Mi chiama dottor Mili, che è la segretaria di redazione. Io non voglio sapere storie, insieme, ma il direttore della Ansa è incazzato con me, non voglio sapere un cazzo. Sappi che è incazzato, perché il martedì, questo lunedì, all'Ansa tutti i grandi dirigenti prendono 20 giornali, no? Una cosa, anche i giornalini vostri, insomma, così sta anche, perché la legge dell'Ansa è che non deve esserci nessuna notizia che non abbia dato l'Ansa. I commenti non mi puoi saltare, cosa importante se hai fregato molto io, dice, ma questo è allora il direttore sfoglia questo giornale, quello della sera, e vede Sandri copre la traccia così, chiama Michele, io vorrei sapere chi ha mandato Sandri Agostino, non l'ha mandato Michele, io che ne so. Allora viene a sapere che io ero in ferie, che ero andato lì, allora mi richiama Michele, sente, guarda, è furibondo con te, perché l'ANSA non c'era. Io ero dell'ANSA, ma non ero l'ANSA, al Gran Consiglio, no? Perché Mandillo, ricordi Mandillo, che era lui il capo della relazione vaticana, è rimasto fuori, quando io sono entrato, Mandillo che era dietro di me, ma guardate con un odio, e io che cazzo vuoi da me tanta, ecco la chiusa. Guarda. Allora io ho scritto la lettera, sentite la lettera, sì. Il dottor Lepri, come lei ci insegna, ogni tanto a noi giornalisti capita di essere partecipi di un momento storico. Io che avevo pensato di fare vacanze intelligenti a Mosca, così, ma a tutto questo si torna volentieri al lavoro per rendere grande l'agenzia, appunto, Luigi Santa. Non sono stato più chiamato. Anni dopo, siamo nel 90, io per dire, scusate, padre, io andavo sempre d'estate a fare sostituzioni, perché l'ansia non chiude mai, come voi, non chiude mai. Allora c'è il corrispondente di Ginevra, che faccio un esempio, va in ferie e bisogna sostituire. Io sono andato a Ginevra, sono andato a Città del Messico, sono andato a Parigi, sono andato a Londra, sono andato a Belgrado, cioè per le sostituzioni. E sono andato anche a Mosca per sostituzioni in questo modo. E nel 90, in luglio, ero a Mosca perché sostituivo uno, poi tornavo a Roma. Solo che uno dell'ANSA ha litigato, non so perché, mi ha mandato a fanculo e si è dimesso da ANSA. Quindi Mosca rimaneva. Ma chiesto, sa che voi state, e io rimango. E lì io sono diventato molto intimo, tra virgolette, del patriarcato, perché andavo sempre lì, li conoscevo. Tant'è vero questo, perché quando ci fu Basilea 1989 e venne da parte loro il metropolita di Leningrado, Alessio, che nel 90 diventa patriarca, ecco perché io dopo così. L'interprete di Alessio a Basilea, che gli facevano, quindi eravamo molto così. Ho avuto sempre questa cosa qui, e quindi in tutto questo casino, adesso arrivo al dunque, per me a vedere questa guerra e quel che hanno detto della guerra è una cosa che io non dormo di notte, perché io ho rotto delle amicizie. Il patriarcato di Mosca non sono stupidi, leggono quel che scrivono. Se voi leggete, va bene che voi leggete una bella, ma se leggete i confronti, non di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, questo, ci sono sempre dei pezzi scritti da me in cui ho messo dentro le varie zone e ho parlato ovviamente di aggressione e ho detto, ho scritto e non detto, è scritto che se il patriarca Kirill è responsabile di aver truffato con i famosi 4 miliardi, si deve dimettere il scritto, e lo sa, capito? Quindi non è che è gratis tutto questo, tu fai questo, stai nel canale per sempre, a meno che il casino non sia tale che dopo la Chiesa si deve pentire, allora faccio l'eroe, ma dopo, ma non in quale sono fregato. Ecco, perché ripeto, guardate, questa cosa dell'Ucraina è una cosa spaventosa, perché in mezzo c'è Gesù Cristo crocifisso. Ma voglio darvi una speranza, perché questo ci tengo. Io sono stato tante volte in Ucraina, ovviamente conosco tutte le chiese, visitate tutte. Sono andato nei villaggi a vedere dove litigavano, no? E sono villaggi poveri, no? Allora vado in un villaggio dove c'è una sola chiesa, ovviamente, dove non voi che avete 50. Di chi è questa chiesa? Della chiesa legata a Mosca? Degli Uniati o della chiesa legata a Costanza? Capito? È sempre qui, no? E ho trovato il seguente, in certi villaggi hanno fatto i turni, dalle 6 alle 9 la chiesa di Mosca, dalle 9 alle 12 gli Uniati, dal 12 alle 3 con l'altro, no? Vado in un villaggio, sempre lì, e c'è una vecchietta così lì, che bacia Mosca, insomma, ho cominciato a chiacchierare, come ti chiami, e dice, e gli ho chiesto, ma tu di che chiesa sei? Del casino. E lei fa così, questa, la chiesa è questa qui, no? Sì, no, ma io non intendevo la chiesa, ma la chiesa, e lì è cominciato a dire, ma non so, io sto col padre Vladimir, che è il parroco, sì, ma il padre Vladimir, un'ora non c'è stato. A un certo punto che io ho cercato di stringere, dice, ma in questa chiesa trovo Gesù Cristo, poi di chi è non mi frega un cazzo. E questo lo ho per ricordo, cioè la mia speranza, una certezza, che il popolo ortodosso, dell'Ucraina e della Russia, in questo enorme, tremendo casino, che è una maledizione, la gente semplice, le vecchiette, la gente così, che non sa niente, superi questa tragedia, ma in fondo siamo tutti. Gesù. Se succede questo, mezzo, se, Russia del yes, se succede, allora possiamo dire è discolpa. Ma Padre Eterno, la sua infinita misericordia, riesce, malgrado questo sangue, a ispirare questa idea, eccetera, eccetera. Se invece questo non verrà, allora la maledizione sarà eterna. Perché? Perché la città santa dei russi è chi è? È la città santa. Voi sapete la storia, non lo sto raccontando, ma nel 1380, se mi pare una data, quando il principe Dmitri Ivanovich andò a combattere i tartari, prima di andare andò a Zagorza, quello lì, per farsi benedire dall'abate Sergio, che è una specie di Francesco d'Assisi, no? Andò e punì, vinse i tartari, ma non perfettamente, quindi quello è un posto importante. Ma nella coscienza sia di Gorbaciov allora, sia di Putin, sia della gente un po' così, la città santa è chi è? Capite che cazzo di casino è che tu bombardi la città santa? Capite la contraddizione? Questa è la che mi rovina la vita, proprio. Ci morirò sopra, penso, perché è troppo grossa, troppo grossa. Perché io ho amici di qua e di là e li chiamo e sono convinti, questi, che Putin ha ragione. Perché Putin ha delle ragioni, che non vi sto raccontando, ma non ha la ragione, secondo me. Anche l'Ucraina ha un miliardo di ragioni, ma non tutte. Perché hanno tollerato il fascismo, gruppi limitati, ma caro mio, insomma, però questa guerra è illegale ed ingiusta, secondo me. Questo è chiaro, ma non è nata così. È nata perché l'Occidente ha favorito l'espansione della NATO ad est, se vogliamo proprio cercare. E la Russia, come vi ho detto, il termine, non accetterà mai che dopo i tartari, dopo Napoleone, dopo i nazisti ci sia un altro invasore che l'ha dato. Lo accetteranno mai. Questo mettetelo in testa, bisogna trattare con la Russia su questo punto. Che cazzo faccia il Padre Eterno in questo casino, io non lo so, ma ritengo, per dire una cosa un po' cattiva, io non sono d'accordo quando il Papa ha consacrato la Russia all'Ucraina con l'Immacolato di Maria. Non sono d'accordo perché tu implichi una questione, perché allora io dico che aspetta il Vangelo di Dio? 3 anni che muoiono tutti? Cioè, la guerra continua, no? Cioè, è stato un uso pericolosissimo della misericordia e dell'onnipotenza di Dio, secondo me, ma si possono avere opinioni diversificate. So che loro non sono contenti. Scusa, tu consacri la Madonna alla Madonna e io sono patriarca di mostra, senza chiedere permesso, questo è una miseria della Chiesa, però questo, insomma, è un casino. Allora vi prego, proprio vi prego, di pregare sempre, tutti i giorni, finché non finirà questa storia, per la pace giusta, ma sapendo che la soluzione non c'è. La soluzione, cioè, che accontenti Brunetto, che è russo, accontenti me, che sono ucraino, accontenti lui, che è bielorusso, non c'è. Cioè, tu o io o lui sarai amputato. Sarai amputato. Allora, facciamo la guerra da capo. Cioè, questo è il danno, perché a volte sono delle guerre, sì, beh, facciamo così, toccate il paese qui, lo diamo ai Gonzaga, quello lì, lo diamo ai casini che facevate voi, e bene. Qui non c'è, la soluzione non c'è, bisogna vedere cosa dire, cioè non c'è quella che accontenta tutti. E quindi una cosa che accontenta me, non accontenta lui. E quindi io ho paura del dopo, perché quando tu pensi che per il dopo si fanno cose così, contestiamo questo, ma qui non c'è. Un dopo che sia giusto non c'è. E quindi sotto la cenere arderà un motivo della guerra. E sarà una guerra spaventosa. Dietro c'è la Cina, ma non voglio aprire il discorso. Allora che facciamo? Sapendo che pende questo, no? E io continuo a dire, adesso prima o poi ci torno in Russia, perché tra parentesi, un anno e mezzo fa io sono stato a Mosca, a Kiev, a Istanbul, sì, si capisce, assieme a Paolo Emiliano, non so, per sentire varie ragioni sulla questione dell'Ucraina. E ciascuno ha detto la sua, cioè, incomponibile. Questa incomponibilità adesso viene aggravata da una guerra di aggressione, che però non è gratuita, ecco perché è complicata la cosa. Io non so che dire, non so che cazzo vi devo dire. Io tremo per il dopo, perché so che se fa così c'è la guerra. Se fa così c'è la guerra, cioè, come si fa? Non lo so. Ma spero, ecco, che quella vecchietta lì non sia una traslegomena, cioè un caso che cresca nella coscienza della gente, la ortodossa e anche tra mia. Ma non è che questa guerra è stato il padre eterno, adesso che cazzo faccio, ma gli ispiro l'idea di superare liti storici, questioni, facciamo un bel salto, questo siamo dietro, facciamo un salto, uniamoci. Lasciando questo samba alle spalle, non è che lo ignori, non si può ignorare, però io non lo so questo, che, non lo so. E io guardo giorno per giorno e so sto, quando ci adesso smettiamo. E poi che accade? Il dramma è lì, non adesso, adesso è roba da ridere rispetto al dopo. Perché se viene fuori che tutta questa guerra serve per farla una più grande, siamo finiti, no? Ma per far sì che non ci sia questa più grande, bisogna trovare l'idea, come diceva adesso giustamente Brunetta, ci vuole un po' di cedimenti, no? La Crimea è russa, mettetelo in testa, perché non si può discutere, si dice è attorno a me, allora non si dice. Insomma, io vado via, non da questo convegno, è stato molto carino, ma da questa storia, col cuore proprio di ghiaccio, perché so, io so quant'è complicato. Leggo tutti i giorni tanti giornali russi, il patriarcato, eccetera, eccetera, e tremo perché non ho visto una cosa, un grammo delle cose che prospettava Brunetto, non l'ho visto, e tanto meno che prospettava Paolo, no? Non l'ho visto. Forse adesso ci sarà il concilio, l'ho detto episcopale, se nasce lì una discussione, ma non l'ho detto. Cioè, siamo di fronte ad un enigma che rischia di diventare una sconvolgenza spaventosa e che chiude il Concilio Ecumenico. La Chiesa russa è il Concilio Ecumenico, che è la Chiesa più importante per numero di fedeli, capite? Quindi siamo di fronte a tanti problemi spaventosi dei quali non vediamo la via di uscita. Se fosse un miracolo, dalla gente, dice va bene, quello Stato, ma per il futuro celebriamo Gesù, c'è stata tante storie, ma siccome loro insistono e hanno ragione, nella comunione fai riferendoti al tuo primato, e se non c'è concordo sul primato, si chiama peccato. Come fai senza il primato, cioè il capo? Quindi vedete, siamo di fronte ad una povertà nostra spaventosa, perché quando io sento lei, c'è chi sa come si risolve, è un ignorante, no? Nel senso, non c'è. Speriamo, che vi devo dire, spero che la vecchietta, si chiamava Anastasia, aveva 80 anni, sarà ormai andata in paradiso, ma che sia il seme di tante Anastasie, capito? Che da questa immensa sciagura si passi a un mondo nuovo.
Ma a me aveva colpito molto la frase di ieri pomeriggio di Brunetto che diceva che il cristianesimo in futuro o sarà ecumenico o non sarà E io sono perfettamente d'accordo. Però mi pare che sia importante che noi cominciamo a parlare e a far notare queste cose. In principio, cioè fondamentalmente ai nostri cari presbiteri, cioè basta che noi facciamo la nostra azione cattolica, noi facciamo i nostri belli incontri che vengono ricordati come delle eccellenze anche a livello nazionale, poi quando andiamo nelle nostre parrocchie a proporre determinate cose troviamo del muro, basta. Cioè, i presbiteri saranno sempre di meno. Bene. Allora, dobbiamo prepararci e dire, va bene, allora, per noi è importante portare avanti un certo tipo di discorso e essere disponibili a portarlo avanti, sia che il nostro parroco sia d'accordo, che sia che non sia d'accordo. Perché faccio sempre l'esempio che l'esperienza che io ho fatto di lettura della Fratelli Tutti con i miei amici di Canelli durante tutta la pandemia, ho provato a riproporla nella mia parrocchia, ma è stato come se avessi bestemmiato dentro la canonica. Cioè, una roba, ma che il mio parroco è più giovane di me. Io ho 60 anni, lui è più giovane di me. Allora, bisogna osare, ma bisogna osare non in situazioni sporadiche, ma bisogna osare insieme con altri. Cioè, giustamente tu dici, approfittate di questa attenzione che vi dà l'Azione Cattolica Nazionale per dire, si facciano determinate proposte, giustamente quella lì, dire il secondo anno sinodale lo dedichiamo a parlarci per un dialogo ecumenico, lo lanciamo in tutte le parrocchie e poi lo facciamo, sia che il parroco sia d'accordo, sia che il parroco non sia d'accordo. Basta, perché altrimenti noi non compiamo bene quello che è il nostro destino, se siamo arrivati qui, se stiamo a parlare con gioia di queste cose, è perché abbiamo fatto un cammino, perché abbiamo avuto un dono enorme che dobbiamo portare avanti. Non dobbiamo essere, però, a questo punto, per come è la situazione, non dobbiamo essere paurosi. Cioè, ad un certo punto si va dal vescovo e gli si dice: caro vescovo, a cui voglio tantissimo bene, che rispetto, eccetera, eccetera, noi pensiamo questo e questo. Cosa ne dici? Guarda che però siamo anche intenzionati che se per caso, eccetera, cerchiamo di portare avanti lo stesso. Perché basta. Non è più il tempo di una specie di paura nei confronti di questi. Io ho sempre considerato e sono stato fortunato che il sacerdote è un fratello maggiore nella fede. È il fratello maggiore, quello che nella vita normale è il fratello maggiore che ti insegna, o la sorella maggiore che insegna al fratello minore come va al mondo e come ci si deve comportare. Io considero il sacerdote il fratello maggiore che ci ha accompagnato nel cammino di fede, ci ha insegnato. Noi poi siamo stati particolarmente fortunati perché abbiamo avuto dei padri spirituali molto importanti, eccetera, ma non siete nulla più che questo. E quindi io devo avere, siccome tra l'altro sono cresciuto, eccetera, eccetera, siamo in una situazione di adulti, posso anche dirti delle cose, come dico ad oggi a mio fratello maggiore. Basta.
Volevo solamente sentire dalla voce di Sandri quali sono le ragioni di Putin. Approfitto della sua presenza, visto che ha accennato alle ragioni di Putin.
Prego, già detto. Pur ciò, quando ci fu il dibattito sulla riunificazione delle due Germanie, badate bene che il Cremlino era contro, perché il Cremlino temeva e teme la Germania unificata, no? Però Gorbaciov capì che non potevi dire di no, e disse di sì, però disse: guarda che però voi non vi allargate ad est con la NATO. Quando è crollata l'URSS nel 91, dopo tutto l'89, che ci sono grandi differenze dal resto dell'Europa dell'est, da capo dissero così, e la NATO sì, no, ma come no, e poi si allargò. Ora mettetevi bene in testa voi qui che i russi non sono stupidi. I russi, devi trattarli con rispetto, non, se ti prendi in giro un russo fai testamento prima. No, perché è così, perché storicamente hanno fatto, basti ricordare, il patto Molotov-Ribbentrop e poi quello attaccò, quindi hanno l'esperienza, no? Allora, cioè, loro, i russi, cioè il Cremlino nuovo, diciamo, speravano, ma che dubbio, che la NATO rispettasse i patti, solo che i patti non erano proprio scritti, era una cosa, come dire, di cornice, non è che proprio scritto articolo 1, articolo 2, e infatti si allargò in tutti i paesi baltici. Ma, vabbè, tolleriamo il Cremlino, ma non sull'Ucraina, per tutte le ragioni che abbiamo detto, cioè noi siamo nati ecclesialmente dall'Ucraina. La storia è stata molto mescolata, insomma, e invece la NATO ha cominciato a fare la furba, ad armare l'Ucraina sotto banco e a favorire i ricordi, diciamo, fascisti e nazisti, perché Stepan Bandera, ma se mi chiamato l'altra volta, tre giorni lo spiego tutto, Stepan Bandera è un tizio che durante la Seconda Guerra Mondiale occhieggiava con i nazisti, però odiava particolarmente i russi, anche con i nazisti avuto noie, perché lui era un patriota, non voleva mai, ma alla fine, insomma, chiuse un occhio quando sterminavano gli ebrei, basta ricordare Babi Yar a Kiev, dove sono stato, ne hanno ammazzati 28.000, robe da parte, tutti insieme, cioè, pazzesche, cose pazzesche. Questo qui è stato fatto eroe della patria quando c'era Timoshenko. Ma vogliamo scherzare? Ti avvisi che poi era scappato in Germania durante la guerra, il KGB l'ha beccato e l'ha assassinato dopo la guerra, perché era odiato, i russi odiano mortalmente questo. Ma negli ucraini alcuni si rendono conto che era una persona come minimo ambigua che era fatto così, altri lo tengono un patriota, allora la Russia si incazza. Se tu lisci il pelo al Pravisetto, che ti mettono le cose razziste qui, allora tu irriti il Cremlino e lui ti dice così. Se tu fai la Ucraina, sapete, l'Ucraina sono due Ucraine, la parte ovest, parte dove sta Leopoli, bravo, ed è lì, ormai lo so, era nostra, cioè come noi, non voi, noi trentini eravamo parte, e quindi Bolzano, Innsbruck e Leopoli. Se tu vai a vedere, invece di andare al mare a far cazzate, vai lì e vedi che sono uguali, cioè, come sai, perché allora sono grandi, che è Trento uguale, no? Quella è Ucraina, gli stanno riuniti soprattutto lì, è totalmente diversa da quella di là. Lì sono mescolati da sempre russi, perché, come ha detto qualcuno, Ucraina, russo vuol dire confine Ucraina, vuol dire presso il confine, cioè è tutto, come andare nella vostra pianura padana, dove è il confine? Voi non lo siamo civili, abbiamo le montagne, lì non si sa mai dove, no? E quindi queste cose favorite dalla NATO, che ha armato l'Ucraina prima del febbraio, continuava ad armarlo per rompere le palle a Putin. Lì Putin ha fatto l'euro. Io ve l'ho già detto, sono convinto che Putin è stato tradito dal KGB ucraino in mano russa. Gli hanno detto, ma no, vieni qui, in due giorni fai tutto, e sono stati traditi da questi che sono venduti alla CIA. Questo secondo me E la spiegazione, se non capisci perché è successo, perché è stupido, come fai tu? Arrivare qui e spari il povero Brunetto, perché lo sapevi, come facevi a andare a colpo sicuro, no? Quindi questa serie di cose ha fatto capire a Putin che la Russia torna in estremo pericolo, c'è una cosa che si chiama NATO che vuole distruggere la Russia. O scherziamo? Questo è le ragioni, sono vere, non sono false. Dov'è l'errore di Putin, secondo me? No. Nel momento in cui tu fai la cosa che è una guerra, che se non la chiamano, non è una guerra, è Ucraina, il russo, tu apri le porte dell'inferno, non sai dove finirai tu e dove finirà l'Ucraina, ma soprattutto non sai dove finirai tu. E come fai tu a sparare i tuoi fratelli ucraini che abbiamo, la fede, eccetera? Tu innesti un odio che ci vogliono 3.000 anni per scioglierlo dopo. Quindi sparare sugli ospedali non sei matto. È vero che tu lo fai per stoccare il popolo, ma in prospettiva è un errore spaventoso, no? Ha fatto un errore spaventoso in prospettiva. Ma lo dice così, si impara una lezione e adesso poi annettiamo un bel po' di cose e diventa la Russia più grande e l'Ucraina più piccola e magari la chiudiamo dentro e li portiamo via Odessa, ma la Russia è la guerra mondiale. E quindi l'errore di Putin, secondo me, ma io non sono nessuno, è stato catastrofico perché ha sbagliato analisi. Se tu fai la guerra, devi fare un'analisi perfetta per vincerla. Cioè, il massimo di cannoni, il minimo di morti. Cioè, se tu cominci a stare mio fratello, mio cugino, non più, no? Pensa che nella Ucraina dell'Est c'è gente russofona. Non solo che parlava russo, ma esse che proprio sosteneva la Russia. Ma se tu mi bussi il villaggio, che faccio dopo io? Capito? Quindi è stato un errore tremendo, ma lui, sempre pensando alla storia, che qui c'è il pericolo dell'invasione dell'Occidente, ha fatto questo. Quindi ha fatto un errore chiaro, un errore spaventoso, ma ha delle ragioni. Non è che si è andato a mattina, che faccio oggi? Come quello stronzo che ieri ha sparato al premier giapponese, che all'improvviso, no? Ha ragioni, ma non ha la ragione della guerra. È chiaro? E questo è un po' il quadro. Naturalmente adesso io non so dove va a finire, perché a metà di febbraio, se ti ricordi, la legge di giornata, oltre a una bella, no? Aveva il cancelliere tedesco, aveva chiesto a Zelensky di dire che lui non voleva entrare nella NATO, ma non l'ha detto, non l'ha detto. All'inizio ha detto andiamo nella NATO e nell'Unione Europea, poi ha saltato la NATO, ma dopo? Ma figlio mio, ma tu sei matto allora? Non so se ha ragione o torto, ma dal punto di vista politico quello è un'enormità, e se tu lo sfidi devi fare i conti, no? Noi trentini siamo stati occupati da voi, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare i conti che siamo quattro gatti, facciamo la guerra, la perdiamo, no? Quindi dobbiamo, capito, io vivo in esilio, vediamo un po'. Cioè, è stata una serie di errori spaventosi, e la NATO pensava che i russi fossero quattro stronzi. No, caro, sanno la storia e sanno la geografia e si sono incazzati e sono caduti nella trappola, perché la NATO gli ha messo il boccone avvelenato, dice, gli rompiamo le palle e quello risponde e abbiamo ragione noi, perché la gente, tu sei convinto che sia stata un'invasione, no? È vero, ma non è stata nata così. Quindi vedi, le cose sono molto più complesse di quello che uno può fare, però sempre rimane chiaro. Non solo che hai fatto l'invasione, ma piuttosto, ma chi va a sparare gli ospedali? Lui doveva fare un'invasione, per esempio, così come l'ho letto da qualche parte. Il 24 febbraio tutti gli aeroporti ucraini erano bombardati. E così l'esercito è finito. Tutto, hai capito, senza aeroporti che le fai. Secondo, della parte orientale dove ci sono le repubbliche del Donbass, Donbass vuol dire il bacino del Don, il grande fiume Don, dove durante la seconda guerra mondiale si è andato a combattere e poi erano smammati, e dopo lì cercare di favorire sempre più la parte russofona, che gli accordi di Minsk avevano detto che quelle regioni avevano il diritto di usare il russo, invece i tedeschi e quell'altro gli hanno tolto il russo, ma vuoi scherzare? È come se tu vai in Alto Adige e poi visto il tedesco, allora la guerra, no? Quindi hanno fatto di tutto gli occidentali, caro mio, perché quello facesse quel che ha fatto, e ha sbagliato. Dice, era più furbo dei furbi, agiva diversamente e fregava la NATO, invece non l'ha fatto. E questo, secondo me, è la fine di Putin. Perché, come ho già detto, ripeto, se le sanzioni occidentali arrivano a toccare la mia Anastasia, quella vecchietta, che non c'ha più niente, e poi di Anastasia ce ne sono 100 milioni, dice, ma questo ci ha rovinato. Esattamente come Mussolini, caro. Quando durante la guerra vi siete ricordati e avete preso coscienza che vi rovinava, perché arrivava tuo figlio morto dal fronte greco, ha cominciato gli occhi, no? Lì è la stessa cosa. Se accade questo, Putin è finito. Se non accade, no, allora vince. Ci sarà una successione traumatica al Cremlino, eh? Non pensate che sarà tutto lo stesso, però bene o male questo gruppo, diciamo, si salva. Se, capito? Quindi questo dipende un po'. Al momento attuale non c'è lui perché. Perché la Russia si è organizzata in modo tale, e prevedeva questo, che grosso modo non soffre tanto della mancanza dei beni occidentali, cioè macchine, così. Un po' soffre, non guardate, perché tu vai alla banca, non ti danno i soldi, per esempio. Ma grossissimo modo, e avendo loro in mano di me, cioè la televisione, e dando sempre, io ho parlato con una persona che conosco tanti anni, che è progressista, intelligente, è convintissimo che Putin ha tutte le ragioni. Perché sente dire tutti i giorni e non riesce a separare. Quando adesso quest'estate la vedo, poi litighiamo, gli apro qualche finestra, ma non lo dettano. Quindi è tutto sto casino dietro, ricordo sempre che c'è la Cina, ma non ha questo problema, perché se no è così. Se Putin non ha fastidi eccessivi dall'Occidente, ha vinto. Se le sanzioni toccano la gente normale, ha perso. Succo del discorso. Non domani mattina. Mettiamo davanti ancora un anno, no? Per vedere un po' come vanno le cose. Per vedere come andate voi senza il gas russo. Quest'inverno ci avete il 100% del gas? Io non so. Poi c'è un altro problema che facciamo notte. Tu prendi il gas da paesi dittatoriali. Cioè, parla di schisti, non si può l'amore la Russia. Per prendere, come dire, a prendere prima i terroni, di allora scusa, dov'è il problema? Cioè, è tutto da ridere. Il fatto della NATO, caro mio, che è successo l'altro giorno, è una vergogna, sai perché? Perché nella Svezia, un po' in Finlandia, ma soprattutto in Svezia, ci sono migliaia di curdi definiti tutti terroristi. E Erdogan attaccherà i curdi, ricordatelo, col permesso dell'Occidente. E i curdi sono stati quelli che ci hanno salvati dall'ISIS, sono morti. Quindi vedi che cazzo di casino c'è. Quando vi racconta le cose Gigino, tu capisci bene che è inutile parlare. Io vorrei vederlo qui, se sa la storia della Roma, vorrei vederlo. E quello decide. E voi dite così.
Concludiamo con Gigino.
Sì, vabbè ragazzi, le cose che abbiamo detto... Non dimenticate la Santa Russia e usate la testa. Ecco.